forse non sono la persona più adatta per commentare questo tipo di intervento e ciononostante devo dire non rinuncerò alla mia prospettiva. Punto secondo, devo dire che forse non avrei molto da dire, perché dopo aver letto l'intervento di Sonia Mattarelli e devo dire aver sentito anche ciò che ha detto, per limitarmi a dire sono pienamente d'accordo, in realtà è chiaro che da me si aspetta almeno che io parli 15 minuti per dire qualche cosa, anche per giustificare la mia presenza. Devo dire, tornando a cose spero appunto più serie e a valutazioni più precise, che in primo luogo io vorrei sottolineare quali sono, credo, gli aspetti più importanti e più significativi dell'intervento di Sonia Mattarelli, quelli che mi hanno colpito maggiormente, che mi sembra vadano in alcuni casi anche contro alcune tendenze che si manifestano spesso quando si affrontano i temi del ruolo internazionale dell'Unione Europea, sia che sia appunto un ruolo civile o chissà perché ci dovrebbe essere un ruolo incivile. In altri termini, in primo luogo, la cosa che mi sembra molto importante è il fatto che potenza civile non significa potenza pacifista. E d'altronde devo dire che chi fa storia delle relazioni internazionali e che è nato come storico diplomatico, se sa che tanto per cominciare, se usiamo il termine potenza già di per sé, devo dire, confligge con questo aspetto di pacifismo, perché fino a prova contraria potenza evoca quantomeno, non dico la guerra, ma quantomeno il desiderio di influire, di modificare lo scenario internazionale. Lo si può fare ovviamente con metodi pacifici, ma significa quantomeno che c'è una volontà di incidere e di modificare. E questo già mi sembra che ponga una questione importante che Sonia ha sottolineato. Il secondo aspetto è la possibilità di ricorrere allo strumento militare, diciamo poi che è l'uso della forza, per modificare alcune situazioni e equilibri internazionali. Anche in questo caso mi sembra che Sonia abbia detto delle cose molto importanti, che forse ci possono anche non fare piacere, ma che quantomeno vanno discusse. Non è detto che dobbiamo essere d'accordo, ma quantomeno vanno discusse. E poi è stata costretta per colpa, responsabilità, merito, non lo so, del nostro Presidente a tagliare una parte del giudizio significativa del suo intervento, che era quello conclusivo, ma che lei in parte aveva già sottolineato nelle sue parole, cioè la carenza di un progetto politico. Senza un progetto politico è difficile riuscire a capire che cosa si possa fare poi anche dell'uso della forza, ammesso naturalmente che ci si voglia ricorrere. Detto questo, capirete che, come dicevo prima, io sono d'accordo con le valutazioni di Sonia e sinceramente, anche se sembra un po' una banalità, in fondo dobbiamo parlare dell'uso della forza e qualche volta di usare la parola guerra, perché poi non dobbiamo avere paura di questo termine. E poi appunto c'è la famosa osservazione appunto diventata talmente ovvia e quasi banale, appunto la guerra, lo strumento della politica, eccetera, così via, che tutti naturalmente conosciamo. Quindi questi termini, guerra, politica, o se non vogliamo usare la guerra, diciamo uso della forza, si legano strettamente e generalmente poi conflitti, non usiamo il termine guerra, si perdono proprio quando c'è una scollatura tra l'uso dello strumento militare e, se vogliamo, le scelte politiche di fondo, cioè cosa serve lo strumento militare. Essendomi occupato un po', devo dire che il caso della guerra americana in Vietnam direi che è il tipico esempio di incapacità di capire il legame tra uso della forza e obiettivi politici. Detto questo, in storico io vorrei recuperare alcune considerazioni sul passato, molto breve, cercherò di ritornare al presente. In primo luogo potremmo chiederci perché per mezzo secolo circa, o giù di lì, di costruzione europea, in fondo ci sia stato un fortissimo tra l'aspetto di costruzione economica e anche politica e qualsiasi tentativo di integrazione nel settore della difesa, nel settore militare. Che ci siano stati dei tentativi, tutti lo sappiamo, ovviamente la comunità europea di difesa è quello più noto, ma potremmo anche ricordare altri tentativi successivi impegnati sull'Unione dell'Europa occidentale e così via, però alla fine dei conti noi tutti sappiamo che questi tentativi non hanno dato nessun risultato. Probabilmente questo ci dovrebbe far capire, una cosa forse un po' banale, ma va ricordata, che in fondo la costruzione europea non c'è un tipo di costruzione europea, che il fatto che la costruzione europea si sia sviluppata nell'ambito economico e parzialmente nell'ambito politico, ma non nell'ambito militare, è un fenomeno strettamente legato al fatto che la costruzione europea si è inserita pienamente nel contesto della guerra fredda e dello scontro tra est e ovest. Noi tendiamo a relegare questo aspetto nel passato, perché tanto la guerra fredda è finita ormai a una quindicina d'anni, però non dobbiamo trascurarlo, perché una delle ragioni in fondo che hanno condotto gli europei a mettere da parte o ad essere spinti a mettere da parte la questione della difesa sul piano del contesto dell'integrazione è stata proprio la volontà, la necessità di rientrare in un quadro che è quello di vecchio, che era diverso, quindi non un quadro di un sistema europeo occidentale, ma quello più generale di un sistema occidentale. E nel caso specifico il quadro era rappresentato dal Patto Atlantico, dalla NATO, dal rapporto con gli Stati Uniti. E a questo proposito è evidente che gli Stati Uniti hanno tratto grande vantaggio da questo rapporto, però non dimentichiamoci che anche gli europei un qualche vantaggio l'hanno tratto scaricando sugli Stati Uniti, come ben sappiamo, una serie di oneri, soprattutto nel settore militare, e quindi avendo la possibilità di dedicare certe risorse a obiettivi forse più importanti, più interessanti, ma che noi lasciavamo fossero a carico delle varie amministrazioni americane. Con la fine della guerra fredda la questione dello strumento militare europeo invece si è ripresentata, e non dimentichiamoci che forse si è ripresentata non a caso già nella seconda metà degli anni Ottanta, quando si cominciava a comprendere che si andava verso una fase di nuova forte distensione. Basterebbe pensare ai primi tentativi di collaborazione franco-tedesca nell'ambito militare, basterebbe pensare alle discussioni nel contesto del Trattato di Maastricht intorno alla UE, che l'Unione, la UE avrebbe potuto avere in tale contesto, le ambizioni francesi, i tentativi francesi e così via. Ciò detto, mi chiedo perché è nata questa esigenza e soprattutto per fare qualcosa. Perché tra l'89 e il 90, 91 in fondo gli europei hanno cominciato a riproporsi la questione dobbiamo dotarci di uno strumento militare? Non è detto che fosse forse la domanda più importante, ce n'erano altre che sembravano più importanti, però è una questione che è stata posta. Ma se noi guardiamo ciò che è stato fatto da Maastricht nel corso degli anni 90, forse qualche risposta la troviamo. La convinzione che l'Europa avrebbe potuto inserirsi in una specie di linea di tendenza che si affermava nel corso degli anni 90, l'idea dell'intervento umanitario e il fatto che ci fosse questo aggettivo dopo intervento umanitario piaceva tanto agli europei. Il secondo aspetto era ovviamente le ambizioni di alcuni stati, l'idea di una costruzione di un sistema, uno strumento militare, per alcuni stati poteva rappresentare un elemento interessante dal punto di vista dei propri interessi nazionali, nel caso francese mi sembra il più evidente, ma in parte anche quello della Repubblica Federale Tedesca. E ultimo elemento, i timori che nascevano da alcune crisi del dopoguerra fredda, soprattutto di quelle localizzate nel continente europeo, e quindi gli europei sentivano come particolarmente vicini. Detto questo, per quanto riguarda le ragioni, possiamo chiederci se la risposta che è stata data sia stata una risposta efficace. Se la risposta che è stata data sappiamo benissimo che non è stata una risposta efficace. Ciò non toglie che nel corso degli anni 90 io credo che prevalesse una sorta di ottimismo europeo nei confronti di quello che si definiva un nuovo ordine internazionale. nazionale in cui tutti saremmo stati più buoni e avremmo risolto tutti i problemi del mondo. Naturalmente dopo il 2001-2003 le cose sono cambiate, quindi l'aspetto dello scontro, dell'uso della forza si è riproposto in maniera particolarmente significativa. Ciò nonostante devo dire che anche in questo caso in fondo gli europei sono arrivati un po' in ritardo, perché sono stati gli Stati Uniti nel bene e nel male, non stiamo a discutere i termini, in fondo ad agire per primi. E se noi guardiamo il periodo subito dopo il 2001, noi troviamo che in Europa c'era probabilmente una mancanza di comprensione rispetto a ciò che era accaduto appunto dopo l'11 settembre, la mancanza di una comune valutazione sui caratteri della minaccia, sui modi di combatterla e devo dire molto spesso anche sull'esistenza di una minaccia. Detto questo, io direi che la questione della difesa europea molto spesso si intreccia con un'altra questione che è quella dei rapporti tra Europa e Stati Uniti. Anche a questo proposito, credo che Sonia abbia sottolineato un elemento dal mio punto di vista particolarmente importante. Io ritengo che noi europei siamo ipnotizzati da questo problema dei rapporti con gli Stati Uniti e che deriva forse dal fatto che abbiamo ancora una visione molto eurocentrica. L'Europa è il centro del mondo, gli Stati Uniti e noi siamo il centro del mondo, i nostri rapporti, i nostri problemi sono il centro dell'attenzione di tutta la Terra. Io devo dire che ho qualche perplessità a questo proposito. La mia sensazione è che questo sia veramente un dibattito di retroguardia, che riguarda il XX secolo, devo dire credo che lo riguarderà il ventunesimo secolo. Naturalmente voglio dire, questo dibattito non riguarda solo gli europei, riguarda anche gli americani. Basterebbe ovviamente vedere la gestione dopo, soprattutto dal 2003 in avanti, di certe scelte politiche, per cui questa tendenza a dividere gli europei tra filo americani, anti-americani, la Weber, la madre e così via. Tutti questi, devo dire, a me paiono degli schemi veramente vecchi, appartenenti al passato, appartenenti a un periodo, come ho detto, che è quello delle relazioni internazionali del XXI secolo. E detto questo, scusate, voglio permettermi un'altra provocazione. Come vanno risolti molto spesso questi problemi, almeno diciamo quelli che provenivano da Venere, non quelli che provenivano da Marte? Ricorrendo a una parola molto bella, molto affascinante, ma devo dire che io sinceramente, scusate, permettete, qualche volta bisogna pure sfogarsi, non sopporto proprio più, è la parola multilateralismo. Perché mi chiedo, ma che cosa significa? Non voglio dare una definizione da politologo, non voglio dare una definizione da giurista, non sono né l'una né l'altra cosa e quindi confesso la mia ignoranza, ma da semplice cittadino ho la sensazione che quando si parla di multilateralismo si intende basta che ci mettiamo attorno a un tavolo e andremo tutti d'accordo. Io sinceramente su questo ho delle forti perplessità. Andiamo verso un mondo multilaterale, ammesso che multilateralismo significhi, perché se ci mettiamo proprio un tavolo, significa la condivisione almeno di qualche valore, significa almeno la condivisione del possiamo metterci intorno a un tavolo e cerchiamo di negoziare su qualche cosa che abbiamo in comune. Io certo vedo alcuni aspetti che possono essere di multilateralismo. Vedo anche altri aspetti che sinceramente con quello che noi di solito intendiamo, almeno sui giornali, con multilateralismo, ha ben poco a che fare. Non andiamo, almeno la mia sensazione, verso un mondo di composizione, andiamo verso un mondo fortemente conflittuale. Siamo convinti che i maggiori attori internazionali e quelli del futuro condividano i nostri valori, condividano i nostri punti di vista? Questa è la mia speranza, ovviamente. Ma, come diceva Sonia Loretta, e se ci troviamo di fronte ad attori che non condividono questi punti di vista, e se questi punti di vista significano anche mettere alla prova quelli che noi riteniamo siano alcuni valori fondanti proprio di un'Europa potenza civile, come ci rivolgiamo? Che cosa facciamo? Devo dire che sono d'accordo anch'io, su questo non si dà quasi mai risposta, su questo non si discute quasi mai. Avrei un'ultimissima osservazione, veramente 30 secondi, un'osservazione forse più tecnica, che mi viene dall'aver partecipato qualche settimana fa appunto a un convegno a Milano su questi temi, a quale erano presenti, devo dire, tutta una serie di responsabili delle forze armate italiane. Molti di loro hanno partecipato a tutta una serie di missioni, appunto, in varie parti del mondo, e i tecnici, in questo caso, ponevano delle questioni. La prima questione è: lo strumento militare europeo, che per il momento è semplicemente la somma di alcune parti degli strumenti militari nazionali, funziona? È efficiente? È efficace? Ricordiamoci che neppure gli Stati Uniti sono in grado di mettere in campo più di 120-130 mila uomini in Iraq, quando ne mettevano in campo 560 mila in Vietnam. Quindi noi europei, devo dire, abbiamo ancora meno da mettere a disposizione. È inutile stare a chiederci se nelle condizioni economiche attuali, inoltre le nostre opinioni pubbliche, siano pronte a spendere per lo strumento difensivo e per affrontare uno strumento difensivo che nazionale a sua volta dovrebbe entrare nel contesto di una difesa, di un sistema di difesa europeo. Quindi i problemi sono numerosi, credo che ci voglia dell'onestà e del coraggio e discutere. Non è detto poi che si debba essere d'accordo, ma almeno discutere. Grazie.
Abbiamo materia di discussione, adesso possiamo aprire il dibattito. Non so quanto tempo abbiamo, chiedo un po' alla nostra capa, questa di sarà. Quanto abbiamo?
Fino a che ora? Fino a che resistono?
Fino a 7:30.
Ma non anche gli altri.
Ci sono anche le sessioni presenti.
Sì, certo, discutiamo tutto il pomeriggio.
Se poi tutto chiaro, perché
è un pacchetto completo. Chi vuole intervenire? Prego.
Posso parlare da qui? Abbastanza voce?
No. Forse col microfono. Io posso.